Amici sportivi della Radio Vaticana, ben trovati e buona festa per chi ci ascolta da Roma, oggi chiusa per la festa dei santi patroni, Santi Pietro e Paolo. Noi siamo regolarmente in onda, non solo sport, in collegamento da Milano. Salutiamo anche il nostro Massimiliano Castellani della redazione sportiva di Avvenire. Massimiliano, ben trovato. Una breve rassegna stampa dai principali quotidiani sportivi. La Gazzetta dello Sport, mai un Inter così. Thiago Motta, con Ibra possiamo vincere la Champions League. Altro titolo, quello di Tutto Sport di Torino, la Juventus decide tutto. Oggi c'è il consiglio di amministrazione. E il Corriere dello Sport Stadio torna a parlare della Juventus, ma con un occhio alla Lazio, perché c'è un contatto della Juventus per Ledesma, giocatore della Lazio. E allora Castellani, la prima sensazione, almeno dai principali titoli che troviamo sui quotidiani sportivi, che le squadre del giorno, almeno del calciomercato, sono la Juventus e l'Internazionale. Le altre sono titoli minori. Questo cosa significa? Che il mercato è della Juventus e dell'Inter?
Il mercato della Juventus e dell'Inter, perché sono comunque le due squadre che anche economicamente sono più in salute. Il Milan, ad esempio, ha dei grossi problemi. Si parla addirittura di un 10 milioni di buco, di ammanco dall'ultima riunione del CDA che c'è stata nella società rossonera, e c'è, come vediamo, un mercato molto forte in uscita da parte del Milan, che dovrebbe essere appunto la terza forza del campionato. E addirittura l'unico acquisto di cui si sta parlando in queste ore è del giovane Beretta, che è un calciatore dell'Albino Leffe, il più giovane debuttante della Serie B a 17 anni quest'anno, ma comunque non stiamo parlando certo di nomi come Kakà, che ci ha appena lasciati per Real Madrid.
Castellani, la stampa inglese parla di un Chelsea pronto a una follia per Pato, sarebbero pronti 60 milioni di euro per il Milan in cambio del giocatore.
Il Chelsea, con Ancelotti in panchina, vuole accontentare sicuramente l'allenatore, che ama in maniera incredibile due giocatori del Milan, in particolare, che sono Pirlo e Pato. Pirlo, che rappresenta l'esperienza, e Pato, che rappresenta il più grande talento che è rimasto in questo momento al Milan. Se è vero che Berlusconi si è stufato ormai del calcio e abbia aperto una trattativa con gli sceicchi arabi per vendere la società, è possibile che ci possa essere anche questo ennesimo tentativo di svendita con gli inglesi.
Questo desiderio di Berlusconi di chiudere con il Milan e di dare la società agli arabi, quanto c'è di vero secondo te in questa indiscrezione?
Ma probabilmente è un'operazione molto più fattibile di quella della Roma con Fioranelli, perché è una situazione che è in piedi già da un anno e probabilmente Berlusconi ha fatto tutti i suoi conti, e il calcio in questo momento rappresenta, diciamo, una delle aziende che vede più in sofferenza, anche perché essendo uno abituato a vincere e ha visto che negli ultimi anni questo diventa sempre più difficile. Basti pensare poi alla campagna di rafforzamento che ha fatto Real Madrid, ed è quella di una squadra che appartiene a un'altra galassia rispetto ai rossoneri.
Qui c'è un problema però, lo dicevo prima, 60 milioni per Pato, la stampa parla di follia, ma in una situazione di crisi economica come quella che viviamo è accettabile una spesa di questo genere? È possibile spendere così tanti soldi per un giocatore?
Purtroppo negli ultimi 20 anni queste cifre assurde ci hanno rincorso e si sono sempre ripetute nel tempo. Basti pensare appunto ai 161 milioni che ha già speso Florentino Perez con Real Madrid. Per quanto riguarda il Chelsea parliamo di un grande magnate come Abramovic, il quale negli ultimi anni è arrivato a spendere, se non sbaglio, 1.000 milioni di euro, e in casa nostra, insomma, mi pare che Berlusconi e Moratti almeno negli ultimi 10 anni non si sono mai risparmiati quanto a investimenti folli.
Quindi grandi uomini d'affari o comunque imprenditori o comunque persone che hanno disponibilità di denaro per rafforzare quelle 3-4 squadre in Europa che dovrebbero dettare legge poi e in teoria vincere tutto.
È dimostrato anche che il grande Real Madrid, il primo grande Real Madrid di Florentino Perez, ha vinto una Champions molto a fatica, ha faticato molto anche in Liga e non è stata assolutamente una squadra che è rimasta memorabile, se non per i grandi astri, a cominciare ad esempio da Zidane. Ma le grandi squadre hanno bisogno anche di grandi cursori, di grandi personaggi che fanno veramente il lavoro di fatica. Le stelle spesso questo non lo fanno. Ieri sera il Brasile ha vinto grazie alla genialità di Kakà, ma anche al grande lavoro oscuro di uomini, di operai tra virgolette, come i vari Ramirez, Felipe Melo. Insomma, va tenuto conto anche, oltre alla tecnica, anche la grinta e soprattutto la capacità di sacrificarsi per la squadra.
Castellani, veniamo a Roma, dove, ripeto, oggi è festa perché si festeggiano i Santi Pietro e Paolo, ma c'è qualcuno che è preoccupato per il destino della Roma. Tu condividi questa preoccupazione?
Beh, abbastanza, perché la Roma rappresenta un grande patrimonio del calcio italiano, innanzitutto, e soprattutto è una squadra che, ricordiamoci, che nonostante le grandi difficoltà degli ultimi anni, ha sempre combattuto, addirittura è arrivata agli ultimi 45 minuti di due stagioni fa con lo scudetto cucito sul petto al posto dell'Inter, che poi lo ha vinto. Quindi la Roma va assolutamente salvata con un'operazione di chiarezza e poi con una grande iniezione di in questo caso di denaro liquido per mantenere intatte quelle che sono le aspirazioni di una grande squadra e una grande piazza.
Forse si dovevano accettare altre offerte prima e non ridursi all'ultimo momento?
Ma la famiglia Sensi, secondo me, è talmente attaccata a questa società che finché ha potuto e potrà non vuole disfarsene, perché rappresenta un po' una sua creatura, e quindi capisco che forse le ragioni affettive e la grande sensibilità di Rossella Sensi prima di suo padre fanno in modo che questo distacco sia traumatico, e poi ci sono di mezzo anche delle richieste economiche che in questo momento, in un'epoca di piena crisi, probabilmente non possono essere rispettate.
Stiamo parlando della Roma, di una grande società di calcio, ma il problema dei bilanci è grave. Forse ci potrebbero essere anche sorprese per quanto riguarda le società di serie C1 e C2. Noi usiamo ancora la vecchia terminologia per parlare di prima e seconda divisione di Lega Pro.
Purtroppo mi sembra che avete, come avete detto anche da questi microfoni di Radio Vaticana, avete detto che ci sarebbe stata una grande operazione di monitoraggio di queste situazioni di deficit, quindi diciamo di doping finanziario, e si sta facendo in effetti, perché ci sono molte società che sono col fiato sospeso e che attendono una risposta per avere l'iscrizione ai prossimi campionati.
Con quale criterio un industriale investe nel calcio, secondo te?
Ma innanzitutto il ritorno è sempre un ritorno d'immagine fortissimo, soprattutto se ci sono degli interessi anche paralleli che possono essere, oltre che commerciali, anche di tipo politico. Il calcio è il più grande veicolo, strumento pubblicitario che ci possa essere ancora, nonostante i tempi e i venti di crisi di cui abbiamo parlato. E poi è anche un modo per scaricare, chi ha delle grandi aziende, per scaricare magari del denaro che fa comodo appunto togliere di mezzo per ragioni fiscali. Quindi gli interessi sono molteplici e a volte purtroppo non sono del tutto trasparenti.
Certamente non sono sempre interessi sportivi, questo lo dobbiamo dire in conclusione del nostro collegamento.
Penso che la maggior parte dei grandi magnati che si buttano nel calcio a volte non lo fanno nemmeno con una vera passione calcistica, e questo poi porta anche spesso però a un livellamento verso il basso anche della competenza tecnica. Molte squadre vengono fatte più con il portafoglio che con la testa.
Grazie a Massimiliano Castellani, in collegamento dalla redazione sportiva di Avvenire, ci sentiamo la prossima settimana.
Grazie a voi, a presto.
E andiamo avanti nel nostro programma, non solo sport di oggi, lunedì 29 di giugno. Un saluto va al nostro Davide Dionisi in collegamento telefonico. Davide, buona giornata a te.
Buona giornata anche a voi e ai nostri radioascoltatori.
E un caro saluto va anche al dottor Enzo Castelli, che è il presidente della Fondazione Giorgio Castelli, Onlus Castelli. Grazie anche a lei di essere sulla Radio Vaticana.
Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Allora, brevemente, Castelli, prima di dare poi la parola anche a Davide Dionisi, ricordiamo ai nostri amici all'ascolto che cos'è la Fondazione Giorgio Castelli Onlus e perché esiste.
La fondazione è nata per ricordare Giorgio, che era mio figlio, era un giovane calciatore dilettante di 16 anni, morto nel 24 febbraio del 2006 per un arresto cardiaco avvenuto su un campo di gioco mentre Giorgio si stava allenando con i suoi compagni e con il suo fratello gemello Alessio. Da questa esperienza drammatica abbiamo voluto cercare di trarre segnali di speranza, ovviamente non più per Giorgio perché lui non tornerà indietro, ma per tutti quei giovani e non solo giovani che si avvicinano allo sport forse alle volte in maniera un pochino superficiale, affinché eventi drammatici quali quello capitato alla nostra famiglia non si ripetessero, o quantomeno cercare di limitare il ripetersi costante di eventi drammatici di questo genere.
Davide Dionisi, da qui una manifestazione che si è svolta nei giorni scorsi al Circolo Canottieri Lazio di Roma, una manifestazione importante proprio per la sensibilizzazione della cultura sanitaria, della prevenzione sanitaria in chi fa sport, soprattutto nei minori.
Un tassello in più, Luca, rispetto a quello che è lo scenario sia regionale sia nazionale. Abbiamo scoperto una cosa importante, che la prevenzione dello sport nello sport è ancora tutta da costruire. Abbiamo scoperto che i protocolli purtroppo sono diversi tra di loro, i protocolli applicati sia per quel che riguarda i giovani campioni sia per quel che riguarda noi tutti. Infatti si è parlato addirittura di un protocollo patrizio, di un protocollo plebeo. È un protocollo plebeo purtroppo che ancora lascia da parte, affidando a certificati non così scientifici, di taglio scientifico, purtroppo la salute dei giovani sportivi italiani, e a farne le spese purtroppo sono ancora tanti tanti ragazzi. Sembra infatti, secondo le statistiche emerse durante la serata, che sono 60 o 70 giovani, vite umane ogni anno, che perdono la vita proprio non solo sui campi di calcio ma anche su altri campi da competizione a causa di una scarsa prevenzione. E qui abbiamo visto proprio qual è l'impegno non solo della Fondazione Castelli ma anche di quelle strutture che ruotano attorno alla Fondazione Castelli, prima tra tutte l'Istituto di Medicina dello Sport di Roma, che guidata appunto anche dal protocollo del professor Mario Brozzi è riuscita ad attuare uno screening su 4.000 ragazzi. 4.000 ragazzi su scala regionale equivale appunto all'1% della popolazione regionale. Noi ricordiamo che la Regione Lazio è la prima regione per attività sportive. Ebbene, su 4.000 screening effettuati, ben 120 ragazzi sono stati, ai 120 ragazzi è stata riscontrata una cardiopatia, e addirittura su questi 120 ben 5 erano a rischio di morte improvvisa, e questo la dice lunga appunto sulla prevenzione nazionale. Per quanto riguarda l'impegno su scala regionale, durante la manifestazione sono intervenuti diversi esponenti sia addetti ai lavori sia anche politici su scala regionale. Abbiamo visto che i contributi raccolti dalla Fondazione Castelli ma anche da altre associazioni e fondazioni che si impegnano proprio su questo settore, abbiamo scoperto che la nuova legge sulla sicurezza degli impianti, che non riguarda solo le strutture ma anche riguarda le persone che fanno sport e che si avvicinano allo sport, riescono in qualche modo a far convogliare questo denaro e a cercare di sviluppare questo segmento che sembra ancora purtroppo essere a corto di fiato. La legge sanitaria è da affinare, quella nazionale, anche se stenta a decolare, perché pur essendo una buona legge, però l'Italia, il nostro paese, ha bisogno è proprio di una legge quadro sulla prevenzione nazionale, sulla prevenzione sanitaria nazionale, e con questo anche la destinazione di maggiori fondi alle regioni. Ben vengano quindi iniziative come queste, come quelle promosse dalla Fondazione Castelli, perché non solo aiutano a sensibilizzare l'opinione pubblica ma danno anche un quadro della situazione che purtroppo è più sconosciuta.
Dottor Castelli, c'è ancora qualcosa che non funziona? Perché davanti a questi dati, come ci ha ricordato il collega Dionisi, che era presente alla serata che voi avete organizzato nei giorni scorsi ai Canottieri Lazio, dai dati che lui ha dato c'è qualcosa, c'è qualche superficialità in giro?
Sicuramente io vi do dati da tecnico, io sono medico, quindi vi do questo tipo di informazione. Allora, innanzitutto dobbiamo considerare che lo sport è una cosa seria. Troppo spesso vediamo organizzare partite di calcetto o corse in maniera così estremamente superficiale, non tenendo conto che sforzi di questo genere possono essere particolarmente dannosi per l'apparato cardiovascolare. Quindi cosa si deve fare? Ci si deve preparare l'attività sportiva a qualsiasi livello essa venga praticata con serietà, quindi partendo da una visita medico-sportiva adeguata, completa.
Questo vale anche, dottore, per chi va semplicemente in palestra a fare un po' di
sicurezza? Assolutamente sì, considerate che nella statistica che noi abbiamo raccolto da dati provenienti, comparsi su internet, ci sono una serie di persone decedute in palestra che praticavano praticamente attività motoria, quella che si può fare in palestra, quindi cardio fitness, pesistica.
Per non parlare di chi fa footing magari al mare o in campagna.
Esattamente, esattamente. Quindi credo che sia imperativo, e questo deve convincere coloro che vogliono praticare sport, che lo sport fa bene, ma lo sport è una cosa seria e deve essere praticato con la massima sicurezza possibile, che parte, ripeto, da una visita medica adeguata. Non dimentichiamo che noi in Italia abbiamo forse la legislazione più avanzata al mondo per quanto riguarda la tutela della idoneità sportiva, idoneità medica, scusate, alla pratica sportiva. Tuttavia è una legge che qualche volta, direi anche spesso, viene inapplicata, soprattutto per quanto riguarda il settore amatoriale, il settore giovanile e via dicendo. Quindi è una legge che va applicata bene, possibilmente va integrata con esami di secondo livello, quali ad esempio l'ecocardiografia, che perlomeno una volta nella vita dello sportivo andrebbe effettuata, questo proprio per evitare problemi legati a patologie cardiache che sono misconosciute o comunque non diagnosticabili con quelli che sono i normali mezzi a disposizione nello screening che normalmente si fa nel rilascio della certificazione alla pratica sportiva agonistica. Quindi sicuramente questo è importante. L'altra cosa che possiamo fare è l'azione sul campo di gioco nel momento in cui si dovesse verificare l'emergenza. Considerate che l'evento arresto cardiaco lascia 4-6 minuti per un intervento. Lo abbiamo detto venerdì sera, lo ripetiamo oggi. Quando una persona si accascia per un arresto cardiaco non è ancora morta. Muore dopo 4-6 minuti se noi non interveniamo in maniera adeguata. Qual è questo intervento che può essere adeguato? È il massaggio cardiaco esterno, la respirazione artificiale e l'uso del defibrillatore. Queste sono delle tecniche che possono essere tranquillamente eseguite dal non sanitario, quindi non occorre che a bordo campo ci sia il medico o ci sia l'infermiere, basta semplicemente che ci sia un laico, come lo chiamiamo noi, cioè un non sanitario, che abbia seguito dei corsi che lo rendono idoneo a praticare queste manovre. Se noi riusciamo a fare questo, considerate che l'arresto cardiaco non lascia praticamente scampo, quindi il 98% delle persone colpite da un arresto cardiaco, se non c'è un intervento rapido ed efficace, sono destinate a morire. Se noi interveniamo con le manovre di rianimazione cardiorespiratoria, all'uso del defibrillatore, riusciamo a salvare tra il 30 e il 40% di questi che altrimenti sarebbero delle vittime assolutamente certe. Quindi direi che c'è una grossa percentuale di sopravvivenza rispetto allo zero assoluto.
Lei, dottor Castelli, è stato fondamentalmente preciso, e tra l'altro, Davide Dionisi, in conclusione di questa nostra chiacchierata vogliamo dire che anche noi, come Non Solo Sport, come redazione sportiva della Radio Vaticana, vogliamo impegnarci, e tu già dalla prossima settimana, da lunedì prossimo, tornerai a parlare di questa importante iniziativa della Fondazione Giorgio Castelli.
Io vorrei ricordare ai nostri radioascoltatori, grazie Luca per avermi lanciato questo assist, che Non Solo Sport ha preso parte a questa manifestazione promossa dalla Fondazione Castelli, è stata menzionata più volte come trasmissione sportiva tra le più sensibili a questo tema. Non a caso l'ultima puntata proprio dedicata alla parte del nuoto, noi abbiamo avuto ospite tra gli altri anche Domenico Fioravanti, che è un grande campione di nuoto, oggi opinionista inviato della RAI, e sappiamo tutti che all'indomani anche della sua medaglia d'oro come ranista, purtroppo è stato costretto a lasciare l'attività agonistica grazie appunto a una malformazione cardiaca che un tempestivo intervento dello staff medico della Federazione Italiana Nuoto appunto ha impedito che questa malformazione cardiaca potesse poi tramutarsi in evento nefasto.
Dottor Castelli, noi saremo presenti per poter aiutarvi in questa prevenzione sportiva che può salvare delle vite umane, soprattutto ai più giovani che amano lo sport. Grazie ancora e buon lavoro alla Fondazione Castelli.
Grazie della vostra attenzione, grazie della vostra sensibilità. Per noi è importantissimo avere persone come voi che ci stanno vicino e che ci aiutano in questo che credo sia soprattutto la ricerca del primato dell'individuo. Diamo valore all'individuo, quindi facciamo del tutto per consentire a questo individuo di praticare sport nel migliore dei modi, di avere le assistenze sanitarie, sociali e via dicendo migliori possibili.
Grazie. Grazie anche a Davide Dionisi, con te a risentirci la prossima settimana.
Ciao Davide.
Ciao. Buon pomeriggio, arrivederci.
Ciao.
Lasciamo quindi il tema importantissimo della prevenzione sportiva, ci torneremo per parlare questa volta di automobilismo, di Formula 1 e per questo salutiamo Don Leonardo Biancalani che è il presidente onorario della NIR, la Nazionale Italiana Religiosi di Calcio. Grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Buonasera, grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.
Allora, il problema della Formula 1 è serio perché il presidente della Federazione Internazionale dell'Automobile, FIA, dovrebbe uscire di scena a ottobre, quando scadrà l'attuale mandato, ma il condizionale è d'obbligo, visto le dichiarazioni rilasciate da Mosley, che sembra rimangiarsi quanto invece promesso alla FOTA, l'associazione che raccoglie i team, tutte le squadre, la Ferrari, la McLaren e altre che partecipano al campionato. E allora, Don Biancalani, anche in Formula 1 questo scontro ci dice che lo sport non vive momenti tranquilli, è una pura questione di soldi anche in questo caso?
Beh, sicuramente i soldi hanno il lato predominante, però credo che la Formula 1 sia andata, non sono un mass mediologo, però leggo molto e ho letto che c'è stata una grande crisi di ricavi all'interno dei circuiti e soprattutto un crollo vertiginoso da parte degli ascolti televisivi. E questo ha avuto sicuramente un impatto maggiore e una forza contrattuale da parte della FOTA, questa federazione che raccoglie le 8 squadre più titolate, che ha messo in seria crisi la FIA. E non so poi come la vicenda andrà a finire, ma sicuramente se il campionato di Formula 1 non sarà più appetibile da un punto di vista mediatico, credo che questo sport così bello diventerà uno sport di nicchia, come poi del resto sono stati altri.
Don Biancalani, la sensazione però è che non si riesca a capire bene cosa vogliono gli uni e cosa vogliono gli altri. Questo è un po' un punto focale, nonostante il grande parlare e scrivere su questa vicenda della Formula 1.
Ma io credo che ognuno tiri l'acqua al suo mulino. È chiaro che la FOTA vorrebbe più visibilità da parte dei singoli team e la FIA cerca di fare un ragionamento al compromesso, cercare di dare a ciascuno il proprio. Credo che come tutte le cose, come grandi compromessi, troveranno il 50% ragione uno e gli altri lo stesso.
Ma qui c'è un problema anche di regole, perché questo forse poi anche oltre ai soldi il tema del contendere, perché le società non si capisce se vogliono regole meno rigide o più libertà nello sperimentare, nel mettere soldi, mentre i capi della Formula 1, la FIA vorrebbe invece delle regole certe per regolamentare e rendere tutti alla pari in gara. È giusto questo?
La FIA stessa però più volte, almeno leggendo, è caduta in contraddizione, perché vedendo almeno il manifesto della FOTA parlano di regole che durino 5 anni. La FIA continuamente tutti gli anni cambia regolamenti, tant'è vero che quest'anno molte squadre titolate si sono trovate al palo, quindi credo che da parte della FOTA ci sia un desiderio, almeno per 5 anni, di essere un pochino più liberi con le mani, mentre la FIA tutti gli anni ha cambiato le carte in regola. Certamente può darsi che abbiano ragione gli uni e gli altri, è un braccio di ferro che sicuramente, dati i grossi interessi economici che ci sono mescolati, alla fine troveranno ragione gli uni e gli altri.
Don Leonardo Biancalani, in conclusione, lo sport, abbiamo visto ora la Formula 1, ma vediamo anche il calcio, il Chelsea è pronto a follie per Pato, si parla di 60 milioni di euro, che cosa sta succedendo in questa estate calda del mondo sportivo? C'è un po' di nervosismo in giro.
ma sta succedendo che purtroppo lo sport, io sono un appassionato e veramente mi piange il cuore, si sta sempre di più disumanizzando, sta diventando uno spettacolo da circo dove praticamente i calciatori diventano dei veri e propri attori e ci sono dei commerci anche iniqui legati a questo sport che era così bello perché rappresentava la capillarità e la popolarità. E sicuramente
tu stai parlando del calcio in particolare.
Esatto, del calcio in modo particolare. E sicuramente come persona che è vicina alla gente e vive in particolar modo anche questa crisi, faccio fatica a pensare a queste cifre, soprattutto date a una persona sola, faccio veramente fatica, pensando a tutte le persone che soffrono e tirano a mal fatica alla fine del mese.
Questo porterà meno gente allo stadio nella prossima stagione, secondo te?
Sicuramente sì, porterà i tifosi più di nicchia, anche se poi tutti gli anni è sempre la solita storia. Ci sono critiche estive e poi stranamente, chissà come mai, sembra un colpo di bacchetta magica, a ottobre tutti gli stadi ritornano pieni. Ci dovremmo però interrogare fortemente come cristiani sull'uso del denaro e soprattutto sull'uso scriteriato di certi ingaggi che fanno vergogna a chi muore di fame.
Grazie a Don Leonardo Biancalani, presidente onorario della NIR, la Nazionale Italiana Religiosi di Calcio. A presto risentirci. Noi ci fermiamo qua per il programma sportivo della Radio Vaticana, non solo sport. Vi saluta Luca Collodi, grazie ad Alvaro D'Amico per la parte tecnica. L'appuntamento è a lunedì prossimo.